c'è un articolo, va bene? C'è un articolo che dice, per i... vuoi leggere un po'?
Questo è un articolo dalla stampa. Per
La stampa?
i cristiani siriani la salvezza è il ritorno nelle catacombe.
Ok. Quindi, stanno tornando nelle catacombe, ma catacombe vere, eh? Noi viviamo e lavoriamo, operiamo nelle catacombe spirituali. Capito? Cioè, adesso siamo a casa tua, siamo a casa vostra, è una catacomba, nessuno sa che c'è una chiesa qui. I vicini pensano sono venuti qua per mangiare e bere. Magari, ma mi sembra che qui di grigliate se ne vedono poche. Va bene, perché poi è una distrazione, oggi è il giorno di lavoro, che grigliate, non ce ne saranno.
Noi siamo più
Capito?
spirituali,
Quindi,
eh?
siamo una catacomba spirituale. Però qui dice questo articolo, e sono tornate nelle catacombe vere, catacombe di 2000 anni fa, 19 secoli fa, che sono ancora lì, oggetto dei turisti, adesso i cristiani sono tornati a nascondersi dentro di nuovo, in questi paesi. Vuoi leggerlo? Per i
Okay.
cristiani siriani la salvezza?
Per i cristiani siriani la salvezza è il ritorno nelle catacombe. Una giovane siriana all'ingresso di una delle cosiddette catacombe a Seriya, nel nord-ovest del paese.
Quindi un paese si chiama
C'è una
Seriya,
foto che mostra.
qui c'è una foto di una bambina davanti all'entrata della catacomba, se qualcuno vuole vedere magari forse la metteremo, volete vedere, eccola qui, c'è una bambina davanti all'entrata della catacomba, un piccolo buco che va tutto sottoterra. Allora, leggi un po' dell'articolo, va, è del giornalista, come si chiama, Andrea Tornielli, giornalista della stampa, cosa dice?
Si
È andato a
intitola
visitarli. Però il Papa non ne parla di questi cristiani perseguitati, no? Parla solo dei poveri gli islamici che in Italia non gli danno il cappuccino quando arrivano. Non gli danno l'albergo, l'albergo non ha abbastanza stellette. Che quando arrivano c'è un bambino che è morto sul barcone, 50 persone annegate sul barcone, questo qui è colpa di un ordine mondiale, politici che hanno perpetrato questo, ma i cristiani che invece a migliaia e decine di migliaia. Solo nel XX secolo 40 milioni di cristiani uccisi e martirizzati, chi dice molto di più, chi dice il doppio. E il Papa che non parla di questa cosa? Parla solo degli islamici che poveracci non li fanno entrare in Europa. E i cristiani che a causa di questi islamici li torturano, li uccidono, non se ne parla. Devono vivere nelle catacombe. Qui si lamenta il Papa che non gli danno alberghi. Ma signor Papa, Papa con la P minuscola, ma signor Papa, ma ha visto i cristiani che si suppone lei dovrebbe rappresentare in che alberghi devono vivere? Questo non lo dice Fratello Giuseppe, lo dice il giornale, la stampa, ma lo legge anche sul Corriere, lo legge dappertutto. Cosa dice questo bravo giornalista che è andato dentro la catacomba a visitarle?
Si intitola Perseguitati e l'argomento principale che tratta sono i cristiani che vengono uccisi o maltrattati a motivo della loro fede. Ma nel nuovo libro di Nello Scavo, giornalista di Avvenire, inviato di guerra abituato a lavorare sul campo, i protagonisti non sono soltanto loro, ma anche gli appartenenti ad altre fedi minoritarie in varie parti del mondo. Il libro è frutto di un'inchiesta durata 3 anni.
Quindi è Nello Scavo che è andato a visitarli, eh? Andiamo.
È denso di numeri, documenti top secret, ma soprattutto di reportage, volti, esperienze raccontate in presa diretta.
Quindi 3 anni ci ha messo questa investigazione, non sono bazzecole, eh? 3 anni di studio c'è qua. Vai.
Dalle storie dei profughi che cercano di entrare in Europa alle vittime delle multinazionali in Cambogia, dai martiri ambientalisti uccisi in Africa ai tanti religiosi uccisi in America Latina. Organizzazioni non governative denunciano un crescente disprezzo per la libertà religiosa in 116 paesi, cioè 60% dei 196 stati aderenti all'ONU.
Quindi in 116 paesi i cristiani sono oggi perseguitati, la stragrande maggioranza da musulmani.
Più di metà.
Musulmani che poi nell'ordine mondiale, i politici, il loro più alto esponente, il Papa, li fa entrare in Europa su tappeto dorato, perché dice muoiono nella traversata, ma andate ad aiutarli. Cosa li fate attraversare? Prima li fanno attraversare e guardano il film sui barconi che affondano, poi si precipitano a piangere lacrime di coccodrilli ipocriti. andate ad aiutare a casa loro. Cosa li portate qua a dargli dei lavori, li mettete a lavorare in Europa dove non c'è lavoro neanche per gli europei? Piano di ordine mondiale distruggere la classe lavorativa, così che nessuno può fare più sciopero. Qui si sentono felici se trovano un lavoro a lavare macchine. Non lo trovi più. Andiamo, vai avanti.
Circa il 75% delle violenze contro una minoranza religiosa, si legge nel libro, riguarda i cristiani.
Quindi ci sono decine di migliaia di religioni nel mondo, però il 75% della violenza contro tutte le religioni e specificamente contro i cristiani. A chi dà fastidio il diavolo? Il cristianesimo. Per questo sta cercando di annullarlo dall'Europa tramite aprire le porte all'Islam. Andiamo avanti.
Pubblichiamo stralci del capitolo dedicato ai cristiani della Siria, rifugiatisi negli antichi cunicoli funerali, le catacombe del terzo millennio.
Va bene, sono tornati nelle catacombe che fino adesso erano solo per i turisti da vedere, ma adesso sono tornati a rifugiarsi lì perché gli islamici li stanno uccidendo. Vai.
Sapevo dei cunicoli scavati dai mujahedin, ma quelli di Al-Nusra non hanno donne al seguito. La ragazza che avevo avuto di fronte non sembrava niente di questo. Probabilmente era quello che stavo cercando. Qualcuno che mi aprisse un sepolcro dentro al quale si nascondono i nuovi perseguitati. Qualche istante dopo, la botola viene delicatamente spinta da sotto.
Che quindi sono entrate segrete. I gradini?
I gradini sono stretti e alti. Il tunnel talmente basso da dover scendere di spalle, a capo chino e con le mani appoggiate agli scalini. A mano che si scende nell'oscurità, si sente il brusio di altra gente. E la ragazza a fare le presentazioni. Vogliono farmi vedere e conoscere tutto. Un mondo sotterraneo che toglie il fiato, per l'umidità, per il buio, per il puzzo.
Cioè ci sono i cadaveri sotto, sono ancora gli scheletri di quelli che erano seppelliti lì, tolgono gli scheletri e dormono dove gli scheletri erano, per paura degli islamici che fuori li uccidano.
Un luogo di morte che odora di vita, di una vita misera e disperante, ma vita che la guerra non ha ancora spento. 2000 anni fa qui trovavano riparo i cristiani perseguitati. Fuori non c'erano mostri d'acciaio a scaricare tonnellate di piombo, ma cambia poco. E oggi, come nell'epoca paleocristiana, gli esseri umani si adattano, si nascondono, scavano a mani nude, strappando la vita dove vita non dovrebbe esserci.
Tra vicini?
Tra vicini di sepolcro la convivenza non è facile. Nella tomba al piatto di sotto, nella tomba al piano di sotto hanno dovuto arrangiarsi facendo del sarcofago un letto matrimoniale.
Quindi hanno tolto gli scheletri e usano i sarcofagi come letti per dormire.
Nella catacomba accanto
i loculi sono il posto dove metti i cadaveri.
Si trasformano in cuccette, di giorno in dispensa. Sopra a un palmo dalla testa, sulla terra che era dei vivi, ma che in 5 anni ha visto straziare 500.000 di vite, intanto si spara mentre dall'alto precipitano ordigni che fanno sembrare le catacombe una miniera sul punto di crollare. L'olocausto siriano è anche questo, la guerra sotterranea che i satelliti militari non riescono a vedere.
Nei villaggi?
Nei villaggi sulla strada che conduce a Idlib e Aleppo, nessuno sa dire con esattezza quanti siano i civili costretti a una vita da topi. Ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che le catacombe trasformate in attrazione turistica un giorno sarebbero tornate utili per ripopolarsi di cristiani perseguitati.
Sì.
È capitato che qualcuno di noi uscisse di giorno per andare a cercare cibo o legna per scaldarsi, ma poi non è più tornato indietro, racconta una ragazza che ha scelto di fuggire verso il confine turco, ma poi è stata placata dai gendarmi.
Quindi a volte escono e a volte non tornano, vanno a cercare cibo, cioè quando non ce la fanno più vanno a cercare cibo e non tornano, vengono uccisi, questa, quell'altra. Cioè qui noi non ci rendiamo conto di questo, ma sta arrivando una tribolazione, ha detto Gesù, è peggio di questa. Andiamo avanti.
Tra i combattenti anti-Assad e tra i militari governativi la questione è nota. Da Aleppo fonti differenti confermano una notizia spaventosa. I miliziani governativi, a mano che conquistano un villaggio, prima di andarsene, allagano qualsiasi galleria o cavità sotterranea. Lo scopo è quello di affogare chiunque ci sia dentro. Nelle catacombe si spera e si prega. Avevamo trovato delle ossa in alcune nicchie, racconta un contadino originario di Furaika, nella Siria nord-occidentale, ma le abbiamo portate via e sepolte fuori. Anche noi siamo martiri, vivi, ma martiri, dice il pastore che tra le tombe sotterranee ha portato anche le capre.
La piccola
La
comunità.
piccola comunità di cristiani sotterranei non vede un prete da mesi. Ma non è un buon motivo per non pregare. Ogni sera le donne si riuniscono per le litanie. Invocano la Vergine, a cui chiedono solo pace e un futuro per i propri figli.
Cioè, il fatto che invocano la Vergine mostra che non stanno pregando Gesù. Non sono cristiani che ricevono profezie, non hanno profeti. Profeti che li avvertirebbero, li avrebbero avvertiti di queste cose che sarebbe successo. Va bene? E che una chiesa senza profeti è una chiesa cieca, muta e sorda. E i falsi pastori, i falsi preti di oggi hanno tappato la bocca ai profeti, non li fanno profetizzare. I fratelli ci scrivono che vanno nelle loro chiese con le scritture e i loro mercenari, i loro falsi preti, i falsi pastori non li fanno profetizzare. Vanno con le scritture e dice no, 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 niente. Quindi qui il fatto che pregavano alla Vergine vuol dire che questi qui sono cristiani che hanno scaldato panche fino a ieri. Va bene? È arrivata la loro tribolazione e non erano pronti. La stessa tribolazione che verrà in Italia, in Europa, in tutto il mondo, con tutti i cristiani che non si erano preparati. Quelli che invece i profeti li avevano, hanno tagliato la corda alle prime avvisaglie delle nuvole nere che si avvicinavano. Cosa ci fate lì? Non vedete le nuvole nere? Matteo 16,1, cosa dice? Dice, alla sera dite farà bel tempo. Quando vedete le nuvole nere verrà la pioggia. Generazione malvagia, i segni del cielo li sapete discernere e i segni dei tempi non li sapete discernere. Andiamo
Un futuro ovunque, purché fuori da questa tana, dove anche le candele scarseggiano e le poche rimaste vengono accese il meno possibile, nel timore che le fiammelle esauriscano quel poco d'ossigeno da dividere tra tutti. Se non si è abituati, resistere nei
avanti. No,
cu
se non si è aiutati.
Se non si è aiutati, resistere nei cunicoli è impossibile. Le cavità più piccole sono cariche di umidità, puzzano di muffa, di urina e di esseri umani che non fanno un bagno da
Esseri
settimane.
umani per altre cose, dove vanno al bagno? Cioè, praticamente è quasi meglio morire che vivere lì. Cioè, questa è la tribolazione che sta avvenendo. Perché questi islamici ti uccidono credendo di rendere servizio ad Allah. Perché Allah Akbar. Andavano lì, catturavano le ragazze adolescenti, giovinette. I giornali dicevano in 20 a violentare una ragazzina di notte, arrivavano col tappetino, 20 uomini diversi a fare la fila, tappetino per terra, Allah Akbar, la violentavano avanti il prossimo, Allah Akbar. Perché il Corano dice di farlo. Il Corano dice quando tu sei in una battaglia e trovi delle donne, sono le tue schiave. Dice usa tua moglie come un campo, cioè praticamente uno straccio completo. Legalmente in un tribunale la donna vale il 25% giuridicamente dell'uomo. Per una donna dire che è stata violentata ci vogliono quattro persone a testimoniare che è stata violentata. E chi sono che quattro che vanno a testimoniare? Per questo che nei paesi islamici nessuna donna, virgolette, viene violentata. Vabbè, andiamo avanti.
Gli spazi più grandi più grandi finiscono per essere quelli più affollati, ma nel quale ogni parola rimbomba. E i pochi rumori dall'esterno vengono amplificati come in una cassa armonica. Una tortura psicologica che consuma i nervi tesissimi. Di chi ormai teme di mettere il naso fuori, ma non vuole neanche morire qua dentro. Una paura contagiosa a cui è impossibile restare immuni.
E questa, fratelli, è la tribolazione che viene. Va bene? Quindi, fratelli che dormite nelle chiese, questo messaggio è per voi.
Sì. Amen.
Quindi, fratelli che siete lì in Italia, i fratelli ci hanno scritto, noi veniamo in Sud America, ma quanto si guadagna? Ma neanche gli abbiamo risposto. Se vuoi venire qui per lavorare in un albergo a fare soldi, non venire, perché io non c'ho tempo da perdere, sono qui per le pecorelle.
Si guadagna di più.
Sono fratelli che sono arrivati qui perché devono fare soldi. Si mettono a lavorare in un posto e sono lì che fanno soldi. Non hanno tempo per evangelizzare. Vero? Non hanno tempo per evangelizzare. Troppo occupati a far soldi. Noi non li consideriamo membri della nostra chiesa, consideriamo amici cristiani. Va bene, membri della nostra chiesa, quando è tempo di evangelizzare, si alzano e vanno. Li consideriamo fratelli come i presbiteriani, i battisti, i pentecostali e tutti i cattolici scaldasedie. Li vogliamo bene, li amiamo, ma non avete capito niente della nostra chiesa. Non servono di qua per lavorare in un ristorante o a fare le maniscalco, a fare l'idraulico o a lavorare a coltivare patate. Prima si viene qui per Gesù e per stendere una mano agli altri fratelli che stanno cercando di arrampicarsi qua. Ci sono fratelli che quando gli telefonano non hanno mai tempo. Troppo occupati siamo. E che sei venuto a fare qua? A farci perdere tempo? Perché non stai dove eri? Si guadagna di più forse. Va bene? Sfido che Gesù ha detto chi è mia madre e miei fratelli? Solamente quelli che fanno la volontà di Dio. In Giovanni 7,5 dice neanche i suoi fratelli credevano in lui. Un fratello che quando hai bisogno non c'è, non è tuo fratello. Sarà tuo fratello politico, ma non è tuo fratello in Dio, in Cristo. Amen?
Amen, amen.
Quindi se qualcuno vuole sapere come sarà la tribolazione, questa è, guarda, non è fratello Giuseppe, è un giornalista. Quello che io dicevo 10 anni fa, dov'è? Dora, tu mi hai conosciuto quanti anni fa?
Ti ho conosciuto 25 anni fa.
Che differenza c'era nel messaggio che predicavo?
Nessuna. Lo stesso messaggio.
Stesso è messaggio. Vero. Solo che mi prendevo quel pazzo dalle gare.
Sì, è vero.
Adesso solo pazzo normale. Prima ero dalle gare. Dalle gare. Tutti i tuoi parenti?
Oh, mio padre, offesissimo si dice. Ma chi si permette di parlare contro la mia chiesa? Va bene. Scaldare le panche.
Va bene. A volte mi scrivono, io sono un scaldapanche, c'è una domanda da farti. Se mi dicono sarcasticamente, sì. Dico, scaldapanche, vai a chiedere al tuo predicatore che della panca a fianco.
No, è vero, è vero.
Va bene.
Ha scritto una persona, sono scaldapanche e mi piace scaldarle.
E mi piace scaldarle e non sono d'accordo su questo, ma vale la pena di rispondere. Scusa, se una scaldapanca, portate una borsa d'acqua calda, quella invernale, la metti lì e ti aiuta a scaldarla. Questa è la tribolazione che sta avvenendo. Perdono, ho sbagliato, ci sarà anche il marchio della bestia, lo dimenticavo. Questi ciechi religiosi, questi mercenari travestiti da preti e da pastori, guideranno la Chiesa. Guarda, questa è la profezia seguente che Gesù mi ha dato. Mi ha dato una profezia che dice, come il titolo, Angela?
Gesù ci parla di come sarà la tribolazione che viene. Sono istruzioni su cosa aspettarsi nella tribolazione e come prepararsi.
Siete interessati?
Sì,
qualcuno
sì.
Interessate?
Sì, sì, sì.
O volete cercare un lavoro dove si guadagna buoni soldi?
No.
Ma soldi contanti, eh? Puoi cambiare la macchina e prendete uno con 5 ruote. Hai visto mai una macchina di 5 ruote?
No.
La tua macchina quante ruote c'ha?
4.
Ma no, la mia ce n'ha 5, una di scorta.
Ah! È vero.
Allora, gloria a Dio. Allora, ragazzi, sta avendo la tribolazione e noi siamo qui a litigare su chi deve scaldare il cappuccino domani mattina. Vogliamo svegliarci, per cortesia. Amen. Amen. Questi qua non possono neanche svegliarti, neanche se lo vogliono. Non possono neanche uscire dalla catacomba a cercare un pezzo di immondizia da mangiare che gli sparano mentre rovistano. Sono lì in mezzo alla pipì, in mezzo alla popò, in mezzo allo sterco, come topi. Ha detto il giornalista, come topi. Però non è così brutta, ancora non c'è macchio dalla bestia. Allora, questa è una profezia che Gesù mi ha dato, ve la leggo. Volete ascoltarla?
Sì.
Se non volete ascoltarla, potete tornare in Italia. Allora, grazie Signore.
Amen.
È una bellissima foto di Gesù, non l'abbiamo messo sulla radio questa.
No.
La vuoi mettere?
Ok.
Chi è che vuol venire a vedere questa bellissima foto? Ah, eccolo, vuoi passarla? Guarda, sai, questa è una persona, sai, una persona che è morta, questa persona è andata in cielo e poi è tornata in vita. E non sapeva disegnare né niente. Un giorno ha chiesto degli acquarelli e ha dipinto questo ritratto che non ha mai disegnato niente in vita sua. È tornata, bello, hai capito? Bello. È tornata e ha detto, ho avuto un'esperienza in cielo ed è tornata e non si ricordava niente però. Però ha chiesto dei pennelli per dipingere e ha dipinto questo quadro. E una che non aveva mai dipinto niente in vita sua. Hai visto che hai visto?
Grazie Gesù.
Bellissimo?
Sì.
Angelo,
sì.
Mettiamolo sulla radio.
Ok.
Dimmi quando cominciamo con questa profezia.
Dai, vai avanti.
La leggo io? Leggi, sì. Tu, leggo io?
Leggi tu, leggo sì, io. Leggi tu.
Ah, grazie Signore.
Amen.
Pregate fratelli che leggiamo questo messaggio. Gesù dice, a Gesù ci parla di come sarà la tribolazione che viene e di cosa fare e di cosa e le istruzioni su come prepararsi. Tante cose che Gesù alcune cose ce l'ha mostrate, altre cose sono nuove, altre cose ce l'ha mostrate in passato e già le abbiamo passate. Qui c'è un piccolo riassunto un po' di tutto. Gesù dice, amati figli, vi avevo parlato di questi giorni in cui vivete, della tribolazione e del marchio che vengono presto, come è scritto.
Amos 8, 11, dall'11 al 13. Vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete.
La carestia della mia parola è già cominciata. Preannuncio della tribolazione che viene. Le chiese secolari hanno smesso di dare l'acqua della mia parola di vita, profetica. La sola che li guiderebbe alla mia verità. La loro acqua dello spirito è diventata stagnante. I loro abbeveratoi sono aridi. Le mie pecore sconsolate vagano allo sbando. Vanno a loro in queste chiese, ma non vi trovano nulla, solo secche spirituali. Assetate vagano da una chiesa all'altra, di dottrina in dottrina, ma se ne ritornano abbattute, più assetate e affamate di prima. I falsi pastori non hanno insegnato loro come nutrirsi da soli, ma a dipendere dal cibo religioso, spiritualmente adulterato, artificiale e manomesso da queste multinazionali religiose. Come è vero che io vivo, dice il Signore, io punirò queste organizzazioni religiose e farò questo per mano della bestia anticristo, al quale io metterò degli uncini nelle sue mascelle e lo trarrò fuori, lui e tutto il suo esercito, lo trascinerò a distruggere il mio popolo, sia l'Israele della circoncisione che vive tranquilla nella sua prosperità della carne, ma anche l'Israele cristiana che adora i suoi idoli nei suoi templi e attende il cosiddetto rapimento prima della tribolazione, cosa che, come è scritto, non avverrà, ma giungeranno invece la mia distruzione contro il mio popolo mondiale che si è dimenticato di me, e io lo purificherò nella tribolazione.
Vedi Ezechiele capitolo 38 e 39.
I falsi pastori non nutrono l'erba verde e fresca della mia parola vivente, ma l'immondizia delle loro false dottrine, come la loro pro-omosessualità, il Vangelo di prosperità, il culto del pastore, del prete, gli idoli dei loro edifici religiosi. I miei profeti, che io pure ho messo nel loro mezzo e che io pure ho chiamato, questi profeti sono muti. Temono l'uomo e non me. Temono di profetare la mia verità e si adeguano alle bugie al loro intorno. Temono di essere cacciati da questa chiesa, che non sono le mie. Il mondo degli edifici religiosi sono creazione del maligno per ghettizzare e imprigionare il mio popolo nell'Egitto del mondo di questo tempo della fine. Tanti dei miei figli vanno da maghi, da veggenti, per conoscere il futuro. Mentre io ho predisposto i miei profeti in ogni chiesa, ma molti pastori sono grassi, ingordi di denaro, di comodità, ubriachi di potere, mercenari che chiudono la bocca ai miei profeti, attraverso i quali il mio Spirito Santo altrimenti li guiderebbe. Tutti li guiderebbe, li salverebbe dai fuochi della tribolazione che viene. L'inganno delle chiese secolari nella tribolazione che viene, messaggio alla chiesa sposa. Nella tribolazione non potrete contare sulle guide, i pastori, i preti delle chiese ufficiali, perché queste sosterranno la bestia di Apocalisse 13. Vi ho già avvertito, vi saranno tante le guide di quelle chiese riconosciute nelle nazioni di oggi che riceveranno il marchio e seguiranno l'Anticristo e guideranno le loro pecore allo stesso abisso. Tra di questi vi saranno guide delle chiese riconosciute dai governi anticristo di oggi, molti pastori protestanti e preti, e come il presente falso cattolico e falso papa, il gesuita Bergoglio, e quelli sotto il controllo del suo spirito. Come è avvenuto per le chiese protestanti, anche la chiesa cattolica è per la maggior parte ora morta, ed è per questo che il maligno ha potuto fare eleggere dai suoi rappresentanti gerarchici un papa talmente anticristo. Questo mostra che l'ora è ormai tarda. L'ascesa dell'anticristo insieme alla tribolazione marchio è vicina. Il tempo in cui chiamerò la mia chiesa sposa a fuggire nel deserto si avvicina.
Apocalisse 12:6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni.
Io causerò una spaccatura nella Chiesa Cattolica, che libererà le mie pecore cattoliche, imprigionate dalle bugie della loro gerarchia. E le mie pecore ascolteranno la mia voce. Io le guiderò a me, alla mia verità e salvezza. Ma voi, amati, che mi ascoltate, seguite e ubbidite, non avete da temere. Il regime mondiale della bestia vi perseguiterà, ma non potrà farvi nulla. Nessuno che è scritto nel mio libro dell'agnello adorerà la bestia.
Apocalisse 13:8. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno.
La voce del mio amore si eleva ovunque e a chiunque. Il mio invito a nozze, invito che dovrà passare attraverso la decisione di ciascuno, nel proprio cuore. E questo perché tutti i cuori siano messi alla prova. per separare la mia prediletta e preziosa Chiesa sposa dei cuori pieni del 100% da quelli che sono a 90, 60 o 30 e dalla Sardi e dalla Laodicea, e chi ha un orecchio per ascoltare, ascolti. Ricordate la parola profetica che ho dato riguardo alla tribolazione al mio profeta Daniele.
Daniele 11:31. Forse da lui mandate si eleveranno per profanare il santuario fortezza, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione. Con lusinghe corromperà coloro che agiscono empiamente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Quelli che hanno sapienza fra il popolo ne istruiranno molti, ma per un po' di tempo cadranno per la spada, il fuoco, l'esilio e il saccheggio. Quando cadranno sarà loro dato un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze. Alcuni di quelli che hanno sapienza cadranno per essere affinati, purificati e imbiancati fino al tempo della fine, perché questo avverrà al tempo stabilito.
Abbiamo letto Daniele 11, 31 a 35.
Vi è chi chiede, chi sono questi che conoscono il loro Dio, che mostreranno fermezza ed agiranno? Questi fanno parte della mia Chiesa sposa, per questo mi conoscono. Tra di loro vi sono anche le mie 144.000 guide, profeti e apostoli, che prenderanno il posto delle guide delle chiese come la cattolica, la protestante, l'ortodossa, l'evangelica. Terminologie ed etichette che non sono nella Bibbia e non mi rappresentano, perché io, il Signore, guardo i cuori e non le targhette fatte dagli uomini.
Primo Samuele 16:7. Non badare al suo aspetto, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore.
Le chiese ufficiali, quelle che attualmente sono riconosciute ed accettate dai presenti stati senza Dio, saranno o distrutte o in assoluto caos e distruzione o asservite all'Anticristo, con tanti dei loro membri che riceveranno il marchio, come già alcuni dei loro falsi profeti li guidano a fare. La cui dannazione è certa.
Vedi Apocalisse 14.
In quel tempo di tribolazione, la mia Chiesa sposa non vivrà nelle città, dove regnerà confusione, disordine e violenza. Ma benedetti saranno quelli che già da ora cominciano a imparare a vivere con il minimo di dipendenza dal mondo, dal suo sistema medico, ospedaliero, bancario, scolastico, occupazione lavorativa ed altro. Benedetto è chi comincia ora a dipendere dal mio Spirito Santo per guarigioni miracolose, invece che dottori, ospedali, e che dipendono dalla mia guida e direzione profetica, invece che dalle chiese ufficiali, ormai quasi tutte passive o morte nello Spirito. È mia volontà che le chiese si riuniscano ovunque sia appropriato, questo per le vere chiese, e particolarmente che si riuniscano nella propria casa, come ho guidato la mia prima chiesa a fare, e non nelle chiese ufficiali dove il mio Spirito Santo non è in controllo. Imparate ad adorarmi nelle vostre case, dove il regime anticristo non vi troverà facilmente. Benedetto chi si sposta in luoghi dove potrà insegnare i propri preziosi figli che vi ho affidato a casa propria e non nelle scuole di oggi, molte delle quali sataniche. Denaro e possessioni. Dovete investire i vostri averi, principalmente in cose mobili o su ruote, che potrete usare anche dopo che vi siete spostati, perché giunge il tempo per la mia Chiesa attiva di abbandonare tutto, come è scritto.
Matteo 10:23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico, in verità, che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto.
Le nazioni. Vi ho detto che il peggio del regime dittatoriale, le guerre e persecuzioni contro di voi da parte dell'Anticristo sarà in Europa. Ma anche gli Stati Uniti saranno assolutamente anti-Dio, anche se in modo diverso. Dovete abbandonare e fuggire da entrambe queste zone, che sono ora sotto maledizione, perché mi hanno respinto e hanno scelto Satana. Io causerò dei risvegli cristiani dappertutto, ma non potrò invertire gli eventi dei mali che vengono. Vengono perché causati dal mondo pagano e dalla disubbidienza della mia Chiesa, che sarà distrutta dai popoli che nei secoli essa si è rifiutata di evangelizzare. Fu solo evangelizzando i popoli pagani dell'Europa che il cristianesimo d'Europa evitò la distruzione. Ma poi la Chiesa europea tornò a dormire nello spirito. Si mise ad adorare gli idoli di materialismo e di potere e il paganesimo mondiale non venne convertito. Per questo motivo, in questo tempo della fine, la Chiesa d'Europa e mondiale sarà distrutta. E proprio da coloro i quali lei, la Chiesa, non ha voluto evangelizzare nei secoli. Come Esaù, per un piatto di lenticchie di materialismo e un po' di potere temporale, ha rinnegato la sua chiamata.
Romani 9,13, come è scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù.
La Chiesa mondiale si è secolarizzata, si è venduta la primogenitura, assieme alla mia chiamata ad essere la sposa di Cristo, e questo per un piatto di lenticchie. In tutta apparenza è diventata come le tante religioni pagane del mondo, tranne che con una etichetta differente. Ora lei sarà provata coi fuochi della tribolazione e del marchio che viene, e molti saranno i suoi figli che non ha voluto dedicare a me e a far crescere negli insegnamenti del mio Vangelo, che il nemico marchierà. Tutti quelli che non si volgeranno a me e non mi mostreranno vera fede. Ma benedetti voi che ascoltate, benedetti perché mi avete cercato e cercato la mia verità, e non vi siete accontentati della verità adulterate, le cosiddette dottrine denominazionali delle chiese secolari.
Amen. Grazie Gesù.
Fine del messaggio.
Amen.
Grazie Signore. Amen. Gloria a Dio. Ascoltiamo una canzone che credo è sul soggetto, è il Signore che parla alle chiese, il canto Io voglio una chiesa. E dopo questa canzone ci colleghiamo in Skype con una sorella in Spagna, Maria Teresa, che chiede preghiera di liberazione.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. E tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta
sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare.
Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare.